Allora, a questo punto passiamo alla fase successiva. Abbiamo già delle domande via web che adesso leggeremo. Preparate le domande alle quali volete che si risponda. Intanto vi proponiamo di rispondere. Sapresti indicare il corretto ordine cronologico in cui sono avvenuti i fatti riportati nelle foto? Le foto riguardano la prima foto. Numero A, manifestazione per la pace, è quella contro i missili a Comiso. Bisogna sapere qual è stata prima, dopo e così via. B, in massi processo, i giudici, bisogna sapere se è stato prima in massi processo o prima la manifestazione per Comiso. C, l'omicidio di Peppino Impastato. D, l'omicidio di Pio La Torre. Cercate di memorizzare questi fotogrammi, registrate sul vostro telefonino. E, strage di Ciaculli. F, strage di Capaci. G, l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. H, l'omicidio di Piersanti Mattarella. Nelle risposte dovete mettere la serie, secondo voi, cronologica, usando le lettere, in ordine di successione, di scansione cronologica corretta. Va bene, tra poco vedremo i risultati. Cliccate che noi vedremo i risultati in diretta e li commenteremo. Intanto le prime due domande. C'è una domanda, scusate, di uno studente detenuto nel carcere della casa circondariale di Trieste che vorrei che Selenia leggesse. Prego.
Allora, domanda da Samir, studente scuola superiore. La mafia può essere paragonata ad un organo del corpo umano che può essere curato solo con il confronto continuo, appunto parlandone e facendola conoscere. Perché allora non si sensibilizza l'opinione pubblica a conoscere più da vicino il mondo variegato dei cosiddetti istituti penitenziari, in modo tale da poter davvero aprire al mondo esterno, collegarlo in qualche modo con il nostro? Per far capire che chi sbaglia paga, ma anche che riabilitarsi dopo è molto difficile. Sempre della stessa, arriva un'altra domanda da Pasquale. Chiede se è vero che dopo 10 anni di carcere il soggetto mafioso può dissociarsi e usufruire di altre pene detentive che esulano dal 41 bis. Dalla LUIS, invece, dagli studenti Cosimo, Andrea e Alessandro, dicono: la mafia sembra poggiare la propria forza e legittimità nella creazione di valori identitari e di una comunità locale di sangue, in contrapposizione a quella che invece intende costruire lo Stato contemporaneo, dove la legittimità è anche di tipo legale e razionale. Si evince per cui che la legittimità etnico-locale della mafia riesce ad attrarre maggiormente rispetto a quella, seppur etnica, ma soprattutto legale e razionale, dello Stato. Se si accetta questo punto, allora sembra che contrapporre un principio legale e razionale di giustizia alle legature sociali della mafia sia improduttivo o poco efficace. Stesso discorso vale per gli incentivi selettivi di natura economica. Non sarebbe quindi opportuno opporre alla comunità mafiosa un senso di comunità di Stato basato su una legittimità tradizionale?
Bene,
Abbiamo ancora un'altra
un'altra
domanda
domanda, prego.
dall'Istituto Falcone di Luano. Nel corso degli anni migliaia di persone hanno combattuto, o meglio, hanno cercato di combattere la mafia senza mai riuscire ad annientarla realmente. La mia domanda è la seguente: e se la mafia fosse un'agevolazione per lo Stato? Sarebbe come combattere contro i mulini a vento. La Stato da sempre siamo noi, i cittadini siamo noi, le ideologie sono le nostre. Quindi la mafia è solo lo specchio della società. Che ne pensate?
Io mi chiamo Angelo, vengo dalla scuola Maiorana. Poco fa il suo collega aveva detto che l'Ndrangheta era specializzata sul traffico di stupefacenti. Le altre mafie, che più o meno sono comunque tutte uguali, si basano tutte sullo stesso organo, in che cosa sono specializzate?
Sono Fabrizio, sempre del Majorana, e volevo chiedere una cosa riguardo i falsi pentiti, ovvero come effettivamente vengono riconosciuti dai pentiti veri, quindi le notizie false da quelle vere, e in caso vengano riconosciuti, che provvedimenti vengono presi?
Oggi si sente parlare meno del fenomeno mafia rispetto al passato. Lei pensa che sia ancora un fenomeno radicato nella società e nell'economia?
Sì. Scusate, c'è un'ultima domanda da Lucciardone. Mafia ieri e oggi, qual è la differenza?
Inizierei da questa, è Lucciardone, è più vicino di casa, diciamo. Anche perché coglie appunto il tema sul quale stiamo lavorando. Quando abbiamo citato all'inizio la seconda guerra di mafia come cesura storica tra il primo e il dopo, che adesso non ripeto, naturalmente l'avete già ascoltato, c'è da aggiungere un aspetto. Fino a quell'epoca la mafia, che è stata presente fin dall'Unità d'Italia, come braccio armato di una parte della classe dirigente del momento. Subito dopo l'Unità d'Italia era a servizio e a disposizione dei feudatari per proteggerne i diritti, i privilegi contro i contadini. Il sistema economico italiano si evolve nel corso dell'Ottocento e del Novecento, rimangono ancora i grandi proprietari, eredi di quelli feudatari, diciamo, e rimangono fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando si riapre dopo varie fasi di scontro, i fascisti siciliani dopo la Prima Guerra Mondiale, adesso non riepilogamo perché occorrerebbe più tempo, si riapre la questione agraria, del riassetto agrario. I contadini vogliono un pezzo di terra, anche perché la maggioranza della popolazione italiana in quel momento, al 51%, secondo i dati del censimento del 50, quindi già subito dopo la guerra, è ancora, proviene, cioè vive con l'agricoltura. Nel meridione questa percentuale è molto più alta. All'indomani della guerra il 2% dei proprietari in Sicilia possiede gran parte della terra. Il barone feudatario di Gangi hanno un catasto personale familiare di 16.000 ettari. La famiglia Dalì, sono cognomi che poi ritornano anche nella storia contemporanea, di Trapani, anche essa un catasto familiare che va da Marsala a Trapani, fino a Castelvetrano, dove poi si insedia anche il capomafia che gli protegge l'azienda. Vedi caso, si è il padre di Matteo Messina Denaro. Questa è la situazione. Si rompe questo schema con la riforma agraria, la mafia non scompare, quindi si è adattata al nuovo sistema economico. Qual è? Quello capitalistico moderno. Perché la mafia continua ad essere appunto lo strumento per accrescere l'accumulazione primitiva della ricchezza, come viene definito. Cosa cambia in quegli anni del 70? Perché fino a quell'epoca, diciamo, era stato uno strumento a servizio. Nella lotta tra Corleonesi e altri gruppi di mafia interna prevale l'idea che invece non debbano essere a servizio, ma la politica deve servire gli interessi di mafia, cioè un rovesciamento dei ruoli. Ecco, lì si apre appunto quel contrasto e quel contenzioso che poi sfocia nel momento in cui il Parlamento raccoglie l'istanza del Paese che si ribella a tutti quegli eccidi. Giustamente è stato citato il delitto di Carlo Alberto dalla Chiesa come la goccia che fa traboccare il vaso. Il disegno di legge di Pio La Torre era presentato nell'80, non aveva fatto un passo avanti. Pio La Torre viene ucciso il 30 aprile 82, 4 mesi dopo, 3 settembre 1982, viene ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa. L'11 settembre viene approvato il disegno di legge Pio La Torre, che prende appunto il nome anche di Virginio Ragnone, che è il ministro cofirmatario del disegno di legge. Quindi 8 giorni. E diventa quello che è diventato, quello strumento legislativo che importa, che qui è stato illustrato, quindi non ritorno su questo. Cosa cambia tra la mafia di ieri e di oggi? Come abbiamo detto, quella mafia è stata sconfitta grazie a un movimento popolare antimafia unitario. Ha una presenza della Chiesa diventata sempre più crescente, fino a al presente papato, che del tema della lotta, del contrasto alla corruzione e alle mafie fa un oggetto di priorità politica, sollecitando la coscienza civile non soltanto degli italiani, perché il fenomeno appunto non è più italiano ma mondiale, e sollecitando impegni concreti delle classi dirigenti dei vari paesi. Che quando parliamo del traffico della droga, qualcuno poneva solo l'Andrina, no, tutte. L'Andrina si è impossessato delle fonti primarie di produzione della droga, che distribuisce e scambia. Avete visto nella recente vicenda giudiziaria che riguarda il mercato ortofrutticolo di Vittoria, siciliano, uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Europa, che assieme, dove le 'Ndrine e i casalesi sono presenti, controllano anche il trasporto e altri sistemi di intermediazione, e che usano la base di Vittoria, del mercato di Vittoria, per la diffusione della droga in Sicilia. Oppure l'intervento delle mafie nigeriane qui a Palermo, ma non solo a Palermo, poi c'è Milano e altre zone, che diventano canale di importazione della droga, che sotto la protezione, l'autorizzazione di Cosa Nostra, possono distribuire la droga nel loro territorio, ma ovviamente col consenso della mafia, che a sua volta poi utilizza la droga. E stamattina avete visto la vicenda giudiziaria dei minori che sono attirati nell'uso delle droghe cosiddette leggere, che poi leggere non sono, e che sono appunto un nuovo mercato. Il mercato della droga è un mercato internazionale. Dove vanno a finire i soldi della droga? Nel sistema finanziario globalizzato. Ecco perché la necessità del contrasto a livello internazionale. Noi abbiamo sostenuto l'obiettivo di avere una procura antimafia europea, un coordinamento tra tutte le magistrature e le polizie d'Europa, una omologazione, un'omogeneizzazione della legislazione antimafia per identificare appunto il metodo mafioso, che non può essere identificato soltanto con le radici etniche e culturali, come pone l'altra domanda, ma come sistema che va al di là del radicamento etnico, culturale, territoriale e così via, che riguarda appunto il fatto di usare l'intimidazione e l'omertà per acquisire nuova ricchezza. Questo è il fatto nuovo. E questo avviene appunto in varie parti del mondo. Contrastarlo non basta lo strumento repressivo, come abbiamo detto, non basta soltanto l'esaltazione di un garantismo assoluto o astratto, bisogna applicarlo in un fenomeno che va al di là della nostra stessa visione dello Stato di diritto, senza negare l'esigenza del rispetto dei diritti individuali, delle libertà personali che la Costituzione ci garantisce. Questo è il punto. Come avete visto, l'ha sollevato il professore Militello, giustamente, ma il delitto di associazione di stampo mafioso non è paragonabile a tutti i gravi delitti che possono essere commessi. È qualcosa in più, e questo qualcosa in più presuppone appunto anche un'attenzione diversa. Se la Corte dell'Aia non riesce a percepire la gravità del fenomeno mafioso, è un deficit culturale. Se la Cassazione fa distinguo se c'è un metodo mafioso nella mafia capitale o meno, c'è un problema di deficit culturale anche nella classe giuridica. Se il Tribunale della Lombardia non riconosce il metodo mafioso nell'alleanza tra l'imprenditore locale e l'Andrina, c'è un deficit culturale mafioso, culturale giuridico, che era presente allora, quando ci si batteva perché ci fosse una legislazione contro la mafia. Parte della magistratura sosteneva che la mafia era un fenomeno culturale e che non aveva bisogno di strumenti giuridici repressivi. Altri si sono battuti diversamente. Se la legge Rognoni alla Torre ha avuto quell'efficacia, è perché c'è stata una classe di magistrati di nuova cultura giuridica che l'hanno fatta proprio, pagando un prezzo. Perché da Rocco Chinnici, che contribuì all'elaborazione del disegno di legge di La Torre, e io ne sono testimone oculare perché allora ero lì. A Falcone Borsellino, a Costa o Terranova, che erano Terranova era stato componente della commissione parlamentare antimafia ed era stato, aveva dato il suo contributo notevolissimo nella definizione della relazione di minoranza del 76 presentata appunto da Pio La Torre a nome del gruppo del suo partito. Relazione di minoranza che qualche anno fa la commissione ha rimesso in votazione e l'ha approvata all'unanimità, quindi non più relazione di minoranza, dandole, come si vuol dire, nuovo vigore e nuova attualità, perché dal 76 a oggi qualcosa è cambiato. Cosa è cambiato? E finisco. È cambiata che è cresciuta la rete di relazioni con quelli che viene nominato come la mafia dei colletti bianchi, ci sono sempre stati. Ma il commercialista e il professionista che si mette la sua scienza e la sua conoscenza dei meccanismi amministrativi a servizio del sistema mafioso è il nuovo pericolo che noi troviamo. Questo è il problema. Che non significa che tutti i commercialisti, tutti gli imprenditori tutti, siano diciamo, collusi con la mafia, assolutamente. Anzi, questo sistema opera contro la maggioranza, gli imprenditori, dei professionisti e così via. Perché impedisce appunto la libertà di mercato e la libertà individuale e collettiva.
Una arriva sempre al Lucciardone di Palermo e viene chiesto cosa ancora si potrebbe fare e non si è fatto per debellare la mafia.
Perfetto.
E l'altra è una riflessione che arriva dal San Cataldo di Catania, sempre casa circondariale, da Antonio, di Caltanissette, scusate. Antonio, allora, riallacciandoci alla riflessione del detenuto di Trieste, siamo portati a riflettere sul fatto che noi detenuti siamo le prime vittime del sistema mafia. La mafia è inganno che permette l'arricchimento di pochi e si fonda sull'ignoranza di molti che fanno parte della società. È importante quindi per noi continuare a istruirci, a conoscere e a riconoscere che la mafia è violenza, sopraffazione e abuso di potere. Grazie.
Grazie comunque. Professore, consigliere Grassa, a lei la parola.
Allora, voglio proprio prendere spunto dall'ultimo intervento, che se mi permetto veramente puntuale, che ha capito fino in fondo l'essenza della mafia. La mafia è un cancro. Il cancro distrugge il corpo sano delle persone. La mafia è un virus multiforme di quelli che stanno scoprendo adesso, cioè che si trova un antibiotico per debellarlo, ma il virus cambia e riesce a rispondere anche al nuovo antibiotico, per cui c'è bisogno di nuovi strumenti. La mafia è molto veloce. Falcone diceva, se volete trovare i mafiosi, cercate i soldi, ed è esattamente questo. In Sicilia almeno la mafia non è più una mafia territoriale, non controlla il territorio, anche sia grazie alle indagini, sia grazie anche a questa bellissima reazione dei siciliani. Cioè io vi assicuro che qualche anno fa, quando ho visto i ragazzi siciliani scendere in piazza e festeggiare per l'arresto dei boss, mi sono venute le lacrime, perché magari 10 anni prima, invece di festeggiare i poliziotti dalle finestre magari arrivavano insulti o oggetti contro i poliziotti che arrestavano il boss. E questo è molto importante. E quindi cosa fare ancora per combattere la mafia? Allora, intanto mai dimenticarla, mai far finta che non esiste più. Ci sono stati dei lunghi periodi in cui la mafia è stata battuta e si è ritirata, ma ha continuato, come dire, a vivere in maniera carsica. Quindi va sempre tenuto conto che la mafia esiste e che bisogna combatterla. Naturalmente vanno affinati gli strumenti. Non è più una mafia territoriale, come diceva lo Monaco, non è più la mafia degli agrari, non interessa più. Per un lungo periodo è stata la mafia degli appalti e delle costruzioni. Oggi la mafia si dedica a traffici transnazionali. Così come l'economia si è globalizzata, la mafia è stata la prima a globalizzarsi. Oggi le mafie, non importa se siano calabresi, campane o siciliane o cinesi o turche, cioè controllano lo spaccio di droga, la produzione e lo spaccio di droga, come abbiamo detto, e controllano il traffico di esseri umani, compreso prostituzione e traffico anche di organi, che è una pratica orrenda, di cui si parla troppo poco, ma che purtroppo succede anche alle spalle dei poveri migranti che dall'Africa cercano di arrivare nella più civile Europa. Controllano il traffico di armi, non sappiamo ancora con questi fenomeni nuovi di Bitcoin, cioè di monete parallele che girano sul web, se quanto di questo sia appunto attribuibile alla mafia. Comunque è un virus poliforme che cambia continuamente pelle e che si adatta con estrema facilità alle mutazioni della società e dell'economia mondiale. Per questo, e questo la magistratura italiana è all'avanguardia, insomma, bisogna fare accordi internazionali, non serve più combattere la mafia solo sul territorio italiano, servono accordi quando poi magari il business, il core business della mafia è in un paese dell'America Latina. E naturalmente i proventi di tutte queste attività illecite che la mafia gestisce, il gioco d'azzardo, così via, vengono reinvestite in capitale, in imprese sane, così, comunque in imprese apparentemente pulite, quindi c'è un fortissimo inquinamento anche dell'economia, è un controllo dell'economia reale. Proprio l'altro ieri mi è capitato di vedere l'anteprima del film di Scorsese, The Irishman, andatela a vedere, non solo perché è un film bellissimo, di mafia ovviamente, ma vi fa capire quanto la mafia ha condizionato, la mafia italiana, di origine italiana, ha condizionato la storia degli Stati Uniti recenti, addirittura nominando sindacalisti di importantissimi sindacati, addirittura contribuendo all'elezione o alla caduta, addirittura si suppone alla morte, di presidenti americani. È molto giusto quello che ha detto, non ricordo il penultimo intervento, cioè che la mafia apparentemente crea benessere per una serie di privilegiati, cioè tu sei un disoccupato di una zona marginale, urbana della Campania, non hai lavoro, il boss locale ti offre di fare la sentinella del quartiere, di avvisare se arriva qualche poliziotto, qualche estraneo, mentre stanno spacciando droga, ma in realtà è dimostrato scientificamente, economicamente, che al di là di questa apparente e fragile ricchezza destinata a pochi, la mafia consuma risorse e distrugge il futuro. La mafia impedisce lo sviluppo di un paese, la mafia usa la paura, usa il ricatto per tenere un paese sotto sviluppo. La mafia è nemica della libertà ed è nemica dello sviluppo economico. Tenetelo a mente, perché la mafia è grande nemico del vostro futuro, ragazzi.
Grazie consigliere. Concludiamo leggendovi i risultati dell'applicazione informatica. La risposta che viene fuori è che l'82% dei ragazzi che hanno partecipato con l'applicazione informatica ha azzeccato la risposta. E vi dico la successione corretta. La successione corretta è, primo, le foto che vi abbiamo mostrato naturalmente, la strage di Ciaculli, 30 giugno 1963. Da qualche giorno era stato eletto Papa Paolo VI, che chiede attraverso il suo segretario di Stato a Ruffini, cardinale di Palermo, come mai non si è pronunciato contro quella strage, sollecitato dalla Chiesa Valdese, che fece un proclama dicendo ribelliamoci tutti contro un delitto di mafia e sollecitando la Chiesa Cattolica. Ruffini risponde che quello non era un delitto di mafia, era criminalità. Alla sollecitazione del segretario di Stato, Monsignor Dell'Acqua, dice ma come, qui dicono, la documentazione parla di cose diverse. Dice sì, ma a me l'ha detto il questore di Palermo, che era un certo che poi fu coinvolto nella loggia P2 successivamente. E la risposta di Ruffini, come viene registrata ai libri di storia, di cui parleremo poi in una videoconferenza specifica su mafia e religioni, non solo soltanto quella cattolica, ma anche quella musulmana e quella valdese, la risposta di Ruffini, ormai nota e rinota, è: ma la mafia è un'invenzione dei comunisti, di Danilo Dolci e del Gattopardo. Ecco, sarà smentito dalla storia. Seconda è l'omicidio di Peppino Impastato, 1978, che coincide col rapimento di Moro, per cui viene oscurato subito quel delitto, ritenendo che fosse un terrorista che stava mettendo delle candelotti dinamite che lì si trovano per fare saltare il treno, cioè un depistaggio clamoroso che poi sarà smentito dalla storia. La terza è l'omicidio di Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. La quarta è la manifestazione della pace, per la pace, novembre 1981, contro i missili Comiso. Eravamo 100.000 a piazza Politeama, 100.000. E c'erano tutti, non era solo un popolo di sinistra, c'erano preti, un gruppo di buddisti che partecipò poi alle manifestazioni anche a Comiso, gruppi di varie estrazioni, cioè fu una grande manifestazione unitaria e popolare. L'omicidio di Pio La Torre, 30 aprile 1982. 4 aprile avevamo fatto l'ultima manifestazione a Comiso, quella, la foto che vedete è Piazza Politeama. Quella di Comiso poi è 4 aprile, poi ci saranno altre foto, se andate sul sito trovate, sul nostro sito www.piolatorre, trovate tutte queste cose. Poi c'è la lettera D, l'avevamo detto, l'omicidio di Piola Torre, la lettera G, l'omicidio di Gallarbetto alla Chiesa, come abbiamo detto 4 mesi dopo l'uccisione di Piola Torre, 3 settembre 1982. La lettera B, il massimo processo, 1985, che si conclude nell'87. La lettera F, la risposta alla risultata del massimo processo, la prima strage, quella di Capaci, seguirà poi quella di Via D'Amelio con Paolo Borsellino. Io vi ringrazio ragazzi per la vostra partecipazione. Speriamo la prossima volta di avere più interventi. Ringraziamo il consigliere Grasso. Buon lavoro a tutti.